Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
per il programma Nostra Mater Eterna, autobiografia di Maria di Nazaret, hanno partecipato al microfono
Anna, Franca Salerno, Gioacchino, Gaetano Lizio, Giovanni, Stefano Mondini, Maria, Mara Miceli, Paralitico, Rosario Tronnolone.
Liberamente tratto dal volume Io Maria, Memorie della Madre di Dio, di Jacqueline Severia-Huret.
Poco in quel periodo che in tutta la Giudea e persino in Galilea si cominciò a parlare di Giovanni, il figlio di Elisabetta. Lo chiamavano il Battista perché lavava le colpe dei peccatori e annunciava il Messia. Esercitava il suo ministero non lontano da Gerico, la prima città di cui i figli di Israele si erano impadroniti, laddove Mosè, prima di morire, aveva contemplato la terra promessa. Non era come quei predicatori la cui fama cade come una foglia secca alla fine della stagione. Le folle che accorrevano per sentirlo tenevano a mente le sue parole. Molti fra i battezzati volevano che Giovanni fosse il Messia e lo supplicavano di rivelarsi. Ma egli li disingannava con forza, ripetendo che non era il Messia, che un altro sarebbe venuto dopo di lui, di cui egli non era che il precursore.
Io vi battezzo con acqua in vista della conversione, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà nello Spirito Santo. Ha il ventilabro in mano, pulirà la sua aia, raccoglierà il grano per conservarlo nel granaio, ma la pula la brucerà nel fuoco che non si estingue mai.
Che mi raccontava questo era Eliud. Rivivo la sua emozione e il suo gioioso sgomento nel riferirmi questi fatti prodigiosi.
Ero arrivato sulle rive del Giordano. Tuo figlio Gesù era appena stato battezzato. Si sentiva che era pervaso dallo Spirito. Se l'avessi visto, Maria, la luce che bagnava il suo volto era quella di Adamo prima del peccato. Non era chiamato, era preso.
La leggera curva del Giordano, dove l'acqua scivola rapida e serica, forma un guado, forse lo stesso attraversato da Giosuè per entrare a Cana. Ci sono andata in pellegrinaggio. I discepoli di Giovanni continuavano a battezzare. Col calare delle tenebre i pellegrini si allontanavano dagli argini. I fuochi dei bivacchi rischiararono il fiume di vita in cui si è riversata la speranza del nostro popolo. Ero in camera e filavo quando Eliud entrò nella mia camera.
Hanno arrestato Giovanni il Battista.
Scorsi il suo viso sconvolto che non osava guardare il mio. Passò un momento nel quale tutte le ipotesi ci traversarono la mente prima che una sola facesse certezza. Già sapevamo cosa sarebbe successo.
Erode Antigas l'ha condannato. Ciò che attira il popolo spaventa i potenti.
Eliud, come salvare Giovanni?
Nessuno è uscito dalla fortezza di Macheronte. Mai Antigas ha graziato qualcuno.
Gesù.
Pensi che continuerà la missione del Battista? Niente lo fermerà se decide di farlo.
Adonai Elohim, ho pregato perché i nostri figli servano la tua gloria. Questa ambizione me l'hai ispirata tu stesso. Giovanni è arrestato. Aveva la vita davanti a sé. Serviva i tuoi progetti. Preparate le vie del Signore. Rattrizzate i suoi sentieri. Vestito di perizoma, si nutriva di cavallette. Aveva rinunciato ai piaceri, al riposo, al matrimonio. Ora Gesù, come Giovanni, predicava il pentimento e l'amore. Come lui annunciava la liberazione del male da cui il mondo è afflitto. Giovanni e Gesù, gemelli benedetti, devo ancora associarvi? Signore, ti supplico, non perché tu faccia la mia volontà, ma perché io accetti la tua. L'emozione provocata dall'assassinio del Battista non si placava. Tutto il paese ne era scosso, poiché molti leggevano nel suo messaggio la verità delle profezie. A casa nostra, appena si ricordava il suo martirio, i volti si chiudevano, perché, nominando Giovanni, ciascuno pensava a Gesù. Non è vero che la paura o il dolore uniscono sempre le famiglie. Ci sono delle prove che le dividono. Io mi rimproveravo di supplicare per un vivo, quando avrei dovuto piangere per un morto. La tempesta metteva in pericolo la solida casa, che era la nostra casa. Mi ero lasciata tentare da Deborah, che mi aveva invitato nella sua casa a Betlemme assieme a Giacomo, giunto nel frattempo da Nazareth. Fra gli altri ospiti si trovava Samuele, il vecchio amico di mio padre, che decisamente resisteva a tutti gli inverni, abbarbicato come un patriarca. Quando lo scorsi, stava parlando nella sala con un uomo vestito di lino, di cui mi avevano detto che si chiamava Nicodemo, che possedeva vasti terreni, che i suoi granai erano superbamente pieni, che commerciava anche in legname e in vino. Non oso salutare Samuele. Sembra tutto preso dalla conversazione.
Hai ragione, i vecchi non amano essere interrotti. È un'ora che discute con Nicodemo.
Di cosa?
Di tuo figlio Gesù, credo.
Prendersela con la legge, nuocere ai suoi difensori. Non si può accusarmi di rigorismo. In quanto Galileo, sono sempre stato aperto con le nuove idee. L'assemblea dei dottori me lo ha rimproverato, ma non ammetto che uno ci insudici. Non oso ripetere i discorsi sentiti da persone degne di fiducia. Egli ci dà dei bugiardi, degli ipocriti e peggio. Un lebbroso, una prostituta, trovano grazia ai suoi occhi, ma un fariseo è fuoco per la Geenna.
Non c'è dubbio. parlava di Gesù.
Soprattutto non vedo l'oggetto di questa provocazione, né il vantaggio che ne trae. No, Nicodemo, non dire il contrario. Si mette in una brutta situazione.
Diffidiamo dei malintesi. Ciò che il rabbi denuncia sono i cattivi farisei, i cattivi scribi. Dimentichi il detto popolare, te lo ripeto, per rinfrescarti la memoria. Ci sono 7 tipi di farisei. Il fariseo che porta i suoi meriti in palma di mano perché tutti se ne accorgano. Il fariseo frettoloso perché rincorre il suo dovere. Il fariseo che chiude gli occhi per non guardare le donne e va a sbattere contro il muro. Il fariseo schiacciato dal peso della sua modestia e cammina piegato in due. Il fariseo che mette in pratica la legge contando le ricompense che essa promette. Il fariseo che fa bene per paura del castigo. E il settimo che è buono. Il buono, come te e me. Così ammettilo. Gesù non è il primo che se la prenda col nostro partito.
Sia pure. Ma non puoi paragonare una battuta, anche caustica, alle ingiurie che lancia il figlio di Giuseppe.
Nessuno ti contraddice, Samuele.
Non ero al termine delle mie pene. Il momento giunse quando Samuele, rievocando mio padre, aggiunse che considerava Gesù come suo figlio, che avrebbe voluto guidarlo nella vita, farne un maestro e ora salvarlo. Salvarlo. Ancora questa parola. Dunque mio figlio era in pericolo.
La polizia riceve ogni giorno denunce contro di lui. Il clero, i mercanti del tempio, gli scribi, i dottori, per dirne solo alcuni, ha fustigato tutti. All'inizio Pilato non ci badava, ma a lungo andare si esaspererà. Caifa teme che il procuratore infierisca e che il paese ne faccia le spese. Sedizioso, bestemmiatore, dispregiatore della legge, nemico di Roma, capo di una banda di militanti famelici. Ecco, a torto o a ragione, cosa si dice di Gesù? Che sollevi la campagna passi. I Galilei sono sempre stati teste calde. Ma se entra a Gerusalemme e approfitta del pellegrinaggio per sollevare la folla, guai a lui. La repressione sarà immediata, senza pietà.
Avendo scorto Giacomo, Samuele continuò:
ti prego, bisogna che tu o uno dei tuoi fratelli lo costringiate a sparire per un po'.
Dovetti fare del rumore cercando di allontanarmi, perché Samuele si voltò.
Maria, eri qui anche tu. È per l'eccessivo dolore che ho detto quello che hai sentito.
Ciò che viene rimproverato a Gesù deve essere valutato parola per parola. La legge vieta di giudicare chiunque senza averlo ascoltato. Ora Gesù non porta nessun danno alle nostre istituzioni. Vuol cambiare il cuore dell'uomo. Non è colpevole. Sono andato ad incontrarlo in segreto e posso dire, in verità, che mai nessuno ha mai parlato come lui.
Appena Nicodemo ebbe lasciato la sala, mi aggrappai alla veste di Samuele e caddi in ginocchio davanti a lui. Samuele, la pace sia con te. So che mi vuoi bene. Ti supplico di non schierarti contro mio figlio. Ha ricevuto il battesimo da Giovanni ed è abitato dallo Spirito. Pensa ai profeti che l'hanno preceduto, alla violenza di Isaia, di Osea, di Geremia, di Ezechiele. Lui annuncia l'avvento del regno ma non minaccia nessuno. Tutto quello che gli si attribuisce riguardo agli scribi e ai dottori è stato svisato, ne sono sicura. Samuele, rassicurami. Dimmi che non è in pericolo. Egli mi rialzò e capii che pensava a mio padre.
Che tuo figlio si lasci guidare dalla moderazione e la sua vita non sarà in pericolo.
Il tracciato della mia vita è una lunga linea, ogni momento spezzata. Elisabetta, Miriam, Esther, Salomè potrebbero dire altrettanto della loro. Esse non ne parlano, mentre io non tralascio di tener conto delle mie gioie e dei miei dolori. Che il cielo mi perdoni. È e fu a causa di Gesù, mio figlio. Fu la mia gioia e il mio tormento. La mia missione, se ne ho una, è la conseguenza della sua. Talvolta mi dico che non sono io che gli ho dato la vita. È lui che mi ha prestato la sua luce. Ascolta, figlio dell'uomo. Io ti mando verso i figli di Israele, verso gente che mi si è ribellata. Non aver paura dei loro trabocchetti. Sei in mezzo ad avversari. Cammini su degli scorpioni. La casa di Israele non vorrà ascoltarti, poiché non vuole ascoltarmi. Un clamore sale fino al sagrato. I sacerdoti e i leviti si riuniscono e dicono: chiudiamo le porte del tempio prima che sia troppo tardi. Insensati, vili, codardi, sordi, lasciate i vostri bastoni, stendete i vostri mantelli al passaggio del Salvatore. Voi che l'avete appreso dai profeti, che insegnate nelle sinagoghe, che vi consumate gli occhi sui testi, sciogliete questo enigma. Egli viene a cavallo di un asinello sul quale nessuno è ancora montato. Il suo nome è Gesù, colui che salva. Non è venuto per perdervi, ma per conquistarvi alla promessa. È anche la carne della mia carne, che non mente.
Maria. Maria.
Maria.
Maria.
Maria.
Maria.
Maria.
Thank you.
Maria rifulge l'eterna bontà del Creatore, che nel suo disegno di salvezza l'ha prescelta per essere madre del suo unigenito figlio, in previsione della morte di lui l'ha preservata da ogni macchia di peccato. Così nella madre di Cristo e madre nostra si è realizzata perfettamente la vocazione di ogni essere umano. Tutti gli uomini, ricorda l'Apostolo Paolo, sono chiamati ad essere santi e immacolati al cospetto di Dio nell'amore. Guardando alla Madonna, come non lasciar ridestare in noi, suoi figli, l'aspirazione alla bellezza, alla bontà, alla purezza del cuore. Il suo celeste candore ci attira verso Dio, aiutandoci a superare la tentazione di una vita mediocre, fatta di compromessi con il male, per orientarci decisamente verso l'autentico bene che è sorgente di gioia. Rendere lode a Maria Santissima per aver accompagnato questi 40 anni di vita ecclesiale ricchi di tanti eventi. In modo speciale, Maria ha vegliato con materna premura sul pontificato dei miei venerati predecessori, ognuno dei quali, con grande saggezza pastorale, ha guidato la barca di Pietro sulla rotta dell'autentico rinnovamento conciliare, lavorando incessantemente per la fedele interpretazione ed attuazione del Concilio Vaticano II. Cari fratelli e sorelle, a coronamento dell'odierna giornata tutta dedicata alla Vergine Santa, seguendo un'antica tradizione, nel pomeriggio mi recherò a Piazza di Spagna, ai piedi della statua dell'Immacolata. Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo pellegrinaggio che vuole essere un atto di filiale devozione a Maria per affidarle l'amata città di Roma, la Chiesa e l'intera umanità.
Per il programma Nostra Mater Eterna, autobiografia di Maria di Nazaret. Hanno partecipato al microfono
Maria Maramiceli, Samuele Pierpaolo Cuna, Zebedeo Norman Mozzato, liberamente tratto dal volume Io Maria, Memorie della Madre di Dio, di Jacqueline Severia Huret.